Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Ed eccoci qua in diretta Radio Parma 10:22, il nostro ospite in questa giornata di sole. Intanto buongiorno a Marco Riccomidi. Buongiorno Marco.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Allora, intanto devo dire che Marco ha portato questo libro, ma c'è anche un documentario in onda su Sky Arte, c'è una lunga storia di una carriera straordinaria. Non so da dove iniziare, Marco. Ci diamo del tu, va bene?
Certo.
In diretta. Allora, intanto sai quando guardi, no, le mostre, guardi le aste, guardi Christie's, guardi Sotheby's, vedi i battitori, vedi. Ecco. Diciamo, quanti anni hai lavorato per Christie's?
Sono stato quello che loro chiamano head of department, ossia capo reparto, per oltre 10 anni.
Quindi capite con che personaggio ci stiamo in qualche modo confrontando in diretta. Quindi diciamo che oltre non c'è, nel senso che si va al top del mondo dell'arte. Dico bene, mi pare che tu conosca.
È che in radio non si può vedere, ma mi fai arrossire, Andrea.
No, ma poi parlo anche di te attraverso il video, ci arriviamo. Quindi tu sei praticamente, tu nel tuo cellulare hai i numeri di telefono di tutti i direttori dei più grandi musei del mondo.
Diciamo che ne conosco la maggior parte. Li ho certamente visitati tutti, molti dei quali nei depositi. Sì, ho familiarità.
Ha familiarità con la grande arte e la storia, giusto? Mi pare che sia quella, no? L'arte classica, la tua, oppure anche un appoggio sulla contemporanea, oppure il tuo settore è proprio quello?
Ma io nasco come esperto di quadri e disegni, soprattutto antichi. Però questo è un mondo molto ampio. E quindi non disdegno, diciamo così, lo sguardo sulla modernità e anche la contemporaneità.
Allora, l'amore per il bello non ha prezzo. Questo è il titolo di un articolo che viene dedicato, è stato dedicato al tuo libro domenica scorsa dalla Gazzetta di Parma, e questa è già una presentazione straordinaria, perché l'amore per il bello non ha prezzo, ci fa capire che quello che di bello c'è nel mondo, nelle opere, nelle persone, in tutto quello che è comunque un rapporto tra noi e gli altri, è fondamentale, almeno per alcuni, no?
Direi che per alcuni, come me per esempio, fa parte della vita stessa. Non riuscirei ad immaginare una vita senza il bello, e l'arte, guardare l'arte tutti i giorni, ci rende la vita migliore, credo che renda il mondo migliore, e credo che ci sia bisogno di più bellezza. E quindi io ho la fortuna di lavorarci, di starci dentro tutti i giorni, di toccare i quadri, di prenderli in mano. Ho visitato pochi giorni fa un museo a porte chiuse, diciamo, e ho potuto carezzare una statua di Thorvaldsen. È una cosa che non capita a tutti. Generalmente è proibito toccare gli oggetti d'arte. Il mio mestiere invece è quello di toccarli tutti i giorni, e questo mi rende la vita migliore.
Quindi tu hai a che fare con dei pezzi che noi vediamo magari dietro delle transenne, un po' distanti, eccetera eccetera, e tu hai questa capacità e possibilità di prenderli in mano e di guardarli e di studiarli.
Di guardarli dietro, di pesarli, di capire quanto pesa un quadro quando appesa alla parete. È una cosa che non tutti gli accademici, per esempio, possono dire. Io riesco a capire, guardando un dipinto appeso alla parete di un museo, se sarei capace di sollevarlo oppure no. Sembra detta così, sembra, come dire, una sciocchezza. Ma la realtà è che l'arte è fatta di oggetti che hanno una loro materialità, quindi un loro peso, una loro dimensione, una loro forma. Non toccare una scultura per me è un peccato. È un peccato grave. Lo scultore, nella maggior parte dei casi, in tutti i tempi, pretendeva che il fruitore potesse toccare la sua opera. Credo che fosse fondamentale. Non passare la mano, non carezzare con i polpastrelli della mano un marmo, per me è un peccato mortale. Capisco che non si possa fare in tutti i musei.
Anche perché altrimenti diventerebbe come il piede di San Raffaele, no? Con il Vaticano che a forza dei passaggi, certo. Sparisce.
Però sai che quando si pulisce una scultura, per esempio, faccio l'esempio di un bronzo. Quando un bronzo è spelato, ossia lo si è pulito troppo, il restauratore ti dice che per mendicarlo, ossia per sanare questa ferita procurata da un solvente, da un acido, da una pulitura eccessiva, occorre passarci le mani, perché il sudore leviga il bronzo e gli permette quella brunitura che ce lo fa apprezzare. Sembra un paradosso, ma è così. E questo vale in una certa misura anche per i marmi. Certo, alla lunga li danneggerebbe, ma parliamo di centinaia di anni, di decine di migliaia di mani che li carezzano, questo non accade mai.
Marco, allora, abbiamo giusto accennato, perché ci sarebbe da indagare a fondo, nel senso dedicare uno spazio di un giorno a parlare di arte, arte antica, soprattutto da chi l'ha presa in mano, l'ha toccata e ha questa straordinaria possibilità. Parlavo di un video, parlavo di te davanti a una telecamera, perché proprio in questo periodo sta girando su Sky Arte un documentario che si chiama Carracci, giusto? Carracci, la rivoluzione silenziosa, è un documentario che racconta la vita di Annibale, Agostino e Ludovico Carracci. Tu sei presentatore, protagonista e coautore anche con Giulia Giapponesi, che ha firmato la regia di questo documentario, questo road movie, perché ci porta attraverso un viaggio. Io quando lo guardavo dicevo, ma dove? Negli Stati Uniti, poi in Inghilterra, poi andate in Inghilterra, poi si è spostata, insomma un road movie, proprio perché è un documentario in giro per il mondo, nei più grandi posti, templi dell'arte.
Ci siamo divertiti molto a farlo.
E ci credo.
E abbiamo suggerito anche un modo di godere l'arte. I musei sono in luoghi anche molto disparati e noi abbiamo quadri italiani importanti in tutti i musei del mondo, fondamentalmente. E quindi il paradosso è che per parlare di artisti bolognesi, perché i Carracci sono una famiglia di pittori bolognesi che lavora a Cavaliere fra 500 e 600, siamo partiti dal Texas, perché a Fort Worth, che è una piccola località nel mezzo del Texas, c'è un piccolo ma molto importante museo, che è il Kimball, dove c'è uno dei quadri più importanti di Annibale Carracci, una piccola macelleria. E quindi il gioco è stato di partire da lì per far vedere come, diciamo, la diaspora delle opere italiane nel mondo ci permetta di avere queste sorprese anche in luoghi totalmente inaspettati. Poi certo siamo andati alla National Gallery di Londra, Oxford, dentro il Louvre, oltre che naturalmente nei grandi palazzi affrescati italiani, quindi Palazzo Fava, Palazzo Magnani a Bologna e soprattutto Palazzo Farnese a Roma, che è la sede dell'ambasciata di Francia, ma dove la Galleria Farnese è uno dei capolavori assoluti del primo barocco italiano.
Marco, per quello che riguarda questo appuntamento con i Carracci, invito tutti poi a vedere su Sky appunto questo documentario, e con te, bravissimo tra l'altro, lasciamelo dire, presentatore, proprio hai questo stile perfetto al cospetto anche dei direttori dei vari musei. Sì, ho visto proprio quel momento con il quale inizia, no? C'è la macelleria eccetera eccetera, e disquisisci con la direttrice proprio su questo momento di quotidianità. 1500, inizi del 600, giusto il periodo?
Esattamente, sì, siamo ancora nella macelleria, siamo ancora sul finire del 500. La cosa divertente è che la macelleria sta a Fort Worth, come dicevo, però forse non tutti sanno che Fort Worth è stato, ed è ancora in parte, uno dei più grandi mercati del bestiame di tutta l'America. E allora il gioco è stato quello di chiedere alla curatrice del museo se loro avessero comprato quel dipinto in virtù, diciamo così, della tratta dei manzi, lei si è messa molto a ridere di questa cosa, però è una coincidenza naturalmente, però è singolare che anche in luoghi così lontani da noi inaspettatamente si possano trovare capolavori dell'arte italiana. Quindi road movie perché l'invito è quello di viaggiare, di prendere armi e bagagli e partire, andare a vedere i musei grandi e piccoli, insomma in giro per il mondo, perché questo crea, diciamo, un interesse anche molto speciale ad un viaggio. Non ci si aspetterebbe, facendo un viaggio per gli Stati Uniti, di andare a vedere in realtà grandi capolavori dell'arte italiana.
Per quello che riguarda quello di cui hai parlato, no? Questi capolavori italiani in giro per altri musei, i musei, sappiamo, comprano, acquistano opere d'arte, ma è normale che non ne abbiamo così tante di cose che dovrebbero appartenere a noi, almeno tipo, non so, Mona Lisa, ecco, la Gioconda. È giusto che ce l'abbiano i francesi? Non potrebbe essere una cosa invece... è nostra, riusciamo a far rinascere l'economia di qualsiasi cittadina, no? Mostrandolo in modo itinerante.
Immagini portare la Gioconda.
Fantastico. In un paese della profonda Basilicata, sì. Per dire, no?
A Vinci ecco. Anche soltanto, certo. Beh, sai, lui se l'è portata in Francia e quindi è giusto che appartenga ai francesi. Poi Leonardo, come sappiamo, muore lì e quindi credo che il destino delle opere sia anche quello di fare da ambasciatrici silenziose, per questo la rivoluzione silenziosa, perché le opere non parlano se non con il linguaggio dell'arte, che è un linguaggio muto, e fanno da ambasciatrici, da ambasciatori del bello italiano, e questo è un bene impagabile. Il fatto che facciano le code al Louvre per vedere la Gioconda, o che qualcuno vada a vedere la macelleria di Annibale a Fort Worth, è una cosa che va a beneficio di tutto il nostro paese, alla fine, perché quello siamo noi, quello è quello che ci identifica nel resto del mondo. Noi siamo identificati come i detentori dell'arte, come quelli che l'hanno fabbricata per primi, come quelli che hanno avuto il gusto, e ce l'hanno tuttora, di produrre arte la più bella del mondo. E quindi... io sono dell'idea che più opere italiane ci sono nel mondo e meglio è, perché se non hanno viaggiato i Carracci, che non hanno di fatto mai lasciato Bologna, salvo Annibale che è andato a Roma, per loro conto hanno viaggiato le loro opere, e questo è un bene assolutamente impagabile, è un grande biglietto da visita che noi abbiamo sparpagliato in giro per il mondo.
Siamo con Marco Riccomini, esperto d'arte, ma mi sembra dire esperto d'arte. Come posso descriverti, Marco? Non so, dimmi tu, come posso descriverti?
Esperto d'arte va bene. Sì, funziona. Sono quello che sono un esperto d'arte.
Ecco, tra l'altro, ho visto con piacere anche che c'è tuo padre nel documentario di cui sopra, e che sinceramente... alla sua età, nel senso che
c'ha
85 anni ed è ancora particolarmente presente come
graffia ancora, sì, c'ha ancora gli artigli mio padre.
Tra l'altro tuo padre era ed è esperto d'arte, lo è ancora, ma mi pare che ricoprisse un ruolo importante nella sovrintendenza dei beni
qui artistici. A Parma è stato sovrintendente per molti anni, ha rifatto con l'architetto Canali l'allestimento, che è ancora più o meno, diciamo così, in quello suo. Adesso sta un po' cambiando, come è normale che sia dopo tanti anni. Ed è, lui fece per esempio quella grande mostra restaurando la cupola del Correggio in Duomo, che permetteva ai visitatori, attraverso i ponteggi, di arrivare quasi a toccare gli affreschi della cupola del Duomo, e quello fu un esperimento straordinario. Credo che fosse il primo caso nella storia di restauro unito a mostra che permettesse ai visitatori di salire sui ponteggi dai quali avevano lavorato i restauratori.
Diciamo che quella è stata un'operazione centratissima, perché avevamo dei gioielli e non abbiamo fatto altro che esporli e presentarli, no?
Sì, non è così scontato, sai. Talvolta noi abbiamo dei gioielli sotto il naso, giusto appunto. tanto e non ci si fa mai caso. Invece forse occorre proprio porre l'attenzione sulle cose che abbiamo sotto il naso, che spesso non guardiamo e a cui spesso non diamo importanza. Faccio un esempio banale, tu prima citavi la Gioconda. Beh, non so quanti sappiano che in Pinacoteca qui a Parma c'è la Scapigliata di Leonardo, che è un piccolo straordinario capolavoro, per dire. Ora, io immagino che la Gioconda sia la Gioconda e che quindi è comprensibile che ci siano file di persone che si facciano selfie al Louvre. Questo non accade qui in Galleria Nazionale. Però forse bisognerebbe, come dire, far sapere che ci sono capolavori diffusi in tutto il territorio, anche proprio a casa nostra.
Marco, veniamo al libro. Il libro si intitola Un breve incanto, dizionario semiserio del mercato dell'arte. E qua devo dire che la cosa che mi ha colpito intanto è l'aggettivo semiserio, e quindi non facciamo troppo, come dire, non riempiamo di una pesantezza che il mondo dell'arte non merita, una rispettabilità sì, un rispetto sicuramente, ma insomma, quando si parla d'arte c'è anche tanta fuffa, parlando un po' in modo più terra terra, no?
È proprio così, sì. L'ho scritto apposta per, come dire, per sorridere un po', per non prendersi troppo sul serio. Spesso chi lavora nel mondo dell'arte, non solo naturalmente, ma sembra che debba salvare il mondo quasi tutti i giorni, no? Invece appunto c'è tanta fuffa, ci sono tante sole, come si dice in gergo, e questo dizionario serve un po' a spiegare ai non addetti ai lavori, ma talvolta anche agli addetti ai lavori, il significato di tanti termini che nel mondo delle aste in particolare, ma in generale del mercato dell'arte, si usano tutti i giorni, tutti noi usiamo, tutti noi operatori, diciamo così, usiamo, spesso senza conoscerne il reale significato o l'etimologia, che è ugualmente interessante. Per esempio il titolo stesso gioca su un calambur, no? Su un gioco di parole, perché un breve incanto è al tempo stesso sia un breve innamoramento, diciamo così, però incanto significa anche asta all'incanto, e quindi è un breve innamoramento del mondo delle aste del mercato, perché poi di fatto dal Settecento, ossia da quando gli inglesi con Sotheby's e Christie's hanno cominciato a fare le prime aste a Londra, il mercato è stato fondamentalmente nelle mani degli inglesi, quindi la maggior parte dei termini sono quasi tutti inglesi, ed è stato a Londra, come è tuttora.
Marco, un'altra cosa al di là del titolo che mi ha conquistato è, sai che c'è la mostra di Banksy in città al momento, e c'è proprio questo momento in cui l'opera di Banksy, della ragazza col cuore fatta a palloncino, per farmi capire con chi ci sta ascoltando, viene battuta all'asta. In quel momento la cornice conteneva questo distruggi documenti e una volta battuto viene
triturato.
E quindi tu hai scelto questa, spiegami perché proprio questa.
Perché anche questa è un po' una provocazione, se vuoi. Io provengo, diciamo così, dal mondo dell'arte antica, questa è un'opera contemporaneissima, però è un'opera intelligente, è un'opera che gioca e che prende in giro, gioca a prendere in giro il mercato e gli acquirenti. E il paradosso di quest'opera, che nel momento in cui è stata giudicata in asta si autodistrugge, è che adesso torna nuovamente in asta, distrutta, a 4 volte la cifra a cui è andata giudicata quando era ancora intatta. E questo ci fa capire come dire, tutto sia volubile alla fine nel mondo dell'arte.
Oltretutto proprio per Banksy, che combatteva, no, questa commercializzazione dell'arte, quindi adesso ne è un ingranaggio invece molto ben rodato, no? Quindi
assolutamente.
Fino a che punto lui la combatte, o fino a che punto poi ormai ha capito che il giochino è anche divertente?
Ma sai, gli artisti vivono di quello alla fine, vivono della popolarità che si creano con colpi di scena. Alla fine, se non facessero così, nessuno parlerebbe di loro. Questo è il punto. Quindi occorre stupire, occorre l'effetto, diciamo così, teatrale, il colpo di teatro è sempre indispensabile. E Banksy da questo punto di vista è un genio. E quindi l'immagine scelta in copertina sta proprio a dire: mettiamo un'opera contemporanea nel momento in cui passa sotto il martello di una casa d'asta. E quindi i rischi, i pericoli, diciamo così, gli incerti che ci possono essere per chi si affaccia da meno esperto al mercato dell'arte sono proprio questi. Tu compri un'opera e poi chi ti dice che sia effettivamente quella roba lì? Perché in fondo, a guardare, diciamo così, le condizioni d'asta, nessuna casa d'asta ti garantisce ciò che vende. C'è sempre un disclaimer alla fine, che nessuno mai legge naturalmente, che io spiego così un po' divertitamente, in cui si dice che loro non si prendono la responsabilità di un'attribuzione. Per cui tutto quello che ti possono garantire è l'epoca di un'opera. Ma sai, c'è una bella differenza tra un'opera che è del Cinquecento e un'opera che è di Leonardo, per dire. Ed è una differenza enorme. E tutto questo corredato con immagini, perché ogni voce di questi 70 lemmi ha un'immagine che è soltanto allusiva. Sono immagini vintage, sono immagini che richiamano, diciamo così, alla mente del lettore suggestioni. E questo per, come dire, ancora una volta per sdrammatizzare quello che peraltro poi è un mercato molto serio dove si muovono tanti soldi. È bene, non dimenticarlo questo.
Parlavi di quelle che sono le garanzie, no? Che poi non esistono in questo mondo. Chi si avvicina al mondo dell'arte vuole acquistare, ma non pezzi storici che sai bene o male che quel quadro che acquisti a quella cifra poi rimarrà tale se non aumenterà. Insomma, chi vuole investire nel mondo dell'arte, ma quella contemporanea, quali sono i punti che deve tenere presente? Perché poi ci sono, vedi, no, degli artisti che fanno meteore per 3 anni, 300.000 euro un quadro, e poi dopo 2 mesi, finiti questi 3 anni, non li vogliono neanche a 1.000 euro. Per farci, insomma, un po' i conti, diventa una cosa piuttosto rischiosa, no? Come ci si può muovere a piccoli passi, ma facendo delle scelte più che oculate possibili?
Guarda, io cito spesso con gli amici questo aneddoto. Se io andassi nella cantina, diciamo così, di un mio ipotetico padre, che negli anni 80 e 90 aveva molti danari e comprava, e trovassi una pigna di cataloghi delle maggiori case d'asta, non solo italiane ma anche internazionali, se mio padre avesse in quelle aste acquistato quelli che si chiamano i top lot, cioè le opere più importanti, diciamo quelle che magari guadagnavano la copertina, oggi quelle stesse case d'asta e le stesse persone che 20 anni fa, per dire, avevano stimato e venduto quelle opere, le rivorrebbero? Sapete qual è la risposta? La risposta è no. Perché tutto il figurativo italiano, di cui erano pieni i cataloghi d'asta di 20 anni fa, oggi non li vuole più nessuno. Cascella, la grande Portofino di Cascella, che valeva 100 milioni di lire, valeva più o meno quanto valeva un Fontana. Oggi Fontana vale 1 milione di euro, Cascella neanche a 10.000 euro lo vuole nessuno. Ossia, cosa significa questo? Significa che il mio suggerimento è di comprare ciò che piace. E ciò che piace bene o male rimarrà. Noi cambiamo, il nostro gusto cambia. Col tempo, fra tanto tempo, attraverso tante esperienze, noi potremmo anche guardare le cose alle pareti senza amarle più come le abbiamo amate quando le abbiamo acquistate. Però ci rimarrà qualcosa, il ricordo del momento in cui le abbiamo comprate e sapere che ci piacevano allora. Questa, secondo me, è l'unica maniera per comprare e convivere con le cose che ci appendiamo alle pareti. La speculazione è sempre rischiosa, la possono fare alcuni geni del mercato, ma è sempre estremamente a rischio. È come comprare un future. Io non investirei dei soldi nel contemporaneo, sinceramente. Ho molte cose contemporanee appese alle pareti di casa mia, ma soltanto perché mi piacciono.
Perché mi piacciono, fantastico. Dovremmo trovarci anche, non so se me lo dedicherai un giorno o un altro incontro con te qui in radio, ma mi piacerebbe parlare di tutti quelli che sono i bluff dell'arte, no? Quelle cose che pensavamo in realtà è andata diversamente, sapere magari quanti falsi ci sono appesi alle pareti dei musei.
Ma è divertentissimo.
Immagino ti va di fare questa
con
cosa.
Molto piacere, cioè, con molto piacere.
Ci spieghi quello che noi poveri mortali, ignoranti nel mondo dell'arte, non certo tu, livelli non riusciamo a comprendere, no? Tipo quello che sai da quelli che sono i modigliani falsi a quelli che dicono sono modigliani a quegli altri che sbagliano insomma ti va di fare
c'è da
questa,
divertirsi Andrea
di
c'è da divertirsi
abbecedari un po' delle grandi bugie alle quali magari crediamo ancora, no? Perché poi così è, vedo diatribe, no, quel quadro è un falso, anche varie mostre che si sono tenute qua in città, no, quello è un falso, poi chiami l'altro, l'esperto, che dice esattamente il contrario di tutto, insomma, così, cercare un po' di togliere questo aggettivo imponente, importante e anche imbarazzante che ogni tanto l'arte ha, ma vedere anche che anche l'arte è assolutamente vittima di un sacco di cose che noi magari non ci immaginiamo neanche, no?
Certo, è proprio così, sì, è proprio così. Gli stessi musei sono pieni di cose che non vanno bene. Io mi sono divertito nel corso della mia vita a pubblicarne tante anche e a sorriderne, perché poi è questo è il bello, perché poi alla fine molti musei, ma parlo di musei anche molto importanti, che ne so, come il Metropolitan di New York, per dire, ha nelle sue collezioni dei falsi. Un po' lo sanno e nicchiano, un po' non lo sanno, un po' fanno finta di niente, un po' vogliono che non lo si sappia soprattutto. Invece sarebbe molto divertente, io immagino, organizzare una mostra fatta dai musei dei falsi che loro hanno. Sarebbe meraviglioso, no? E far vedere che in fondo i falsi entrano a pieno diritto nell'arte. Perché il falsario, nel momento in cui ha prodotto un'opera e ha ingannato gli esperti, beh, ha superato se stesso, ha superato l'occhio degli esperti. E quindi chapeau.
Marco, abbiamo ancora un minuto per parlare del tuo libro. Concentrati in tutto quello che vuoi che passi attraverso questo tuo volume.
È un manualetto che mi piacerebbe vedere nella tasca di tutti quelli che entrano in una mostra d'arte, in una galleria d'arte, in una casa d'aste soprattutto. E sono tanti. Tante persone che sono semplicemente curiosi, magari non soltanto appassionati, e che lo sfoglino prima di entrare, che cerchino di carpire qualche piccolo segreto, qualche trucco, qualche chiave di lettura che permetterà loro di muoversi in quelle stanze, che siano di una casa d'aste, che siano di una galleria antiquariale o una galleria d'arte moderna, con maggiore serenità, maggiore rilassatezza e soprattutto con un pizzico di ironia, che è fondamentale per vivere meglio la vita.
Ultima cosa ti chiedo, tante fotografie, c'è un motivo?
Tante fotografie perché l'arte è fatta di immagini. È difficile riuscire a parlare d'arte alla radio, per esempio, no? Bisogna vedere le cose. E l'arte, a me sarebbe piaciuto un giorno immaginare di fare una trasmissione dove si raccontano i quadri con le parole, ma è un'opera molto complicata e quindi tante foto, perché occorre avere le immagini sotto il naso per capire.
Marco Riccomini, Un breve incanto, dizionario semiserio del mercato dell'arte, edito dalla Nave di Teseo, sono 300 e oltre le pagine, dico bene Marco?
Esatto.
300 e quante precisamente? Fammi vedere.
Non lo so.
300, ce ne sono tante, tra l'altro site della dimensione che amo, perché è proprio quello che mi permette ancora di leggerle senza occhiali, 300, 301 contando le bio che ci sono, e tutto questo per ricordarvi in libreria da quanti giorni, perché si parla di un'uscita fresca, giusto?
Un paio di settimane.
Marco Riccomini, allora promesso, tornerai da me.
Promesso.
Grazie,
con piacere.
Marco, ciao.
Arrivederci a tutti. Radio.